Radio Giornale Ciurma Pirata.
Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata del GR Radio della Ciurma Pirata. Ci sentiamo anche oggi mercoledì 10 marzo 2021 ed iniziamo subito con le prime notizie dall'internazionale. Partiamo dalla Birmania, polizia contro ferrovieri. Le forze di sicurezza birmane hanno lanciato un'operazione a Yangon contro i ferrovieri in sciopero che partecipano al movimento di disobbedienza civile contro la giunta militare. Diverse centinaia di poliziotti e soldati hanno circondato il complesso che ospita il personale della stazione di Margon, a est della capitale economica del paese. Bloccano le porte degli appartamenti e le distruggono per entrare, ha detto un membro della famiglia di un ferroviere che prosegue: sono riuscito a scappare ma sono preoccupato per i lavoratori e per i loro parenti che sono ancora bloccati. Secondo questa fonte circa 800 ferrovieri della stazione di Mahalgon hanno aderito al movimento di disobbedienza. Tunisia, il 9 marzo almeno 39 migranti, tra cui 4 bambini, sono morti nel naufragio di 2 imbarcazioni al largo delle isole Kerkenna. Altre 160 persone sono state soccorse. I migranti che volevano raggiungere l'Europa erano partiti poche ore prima da Sfax, nonostante il maltempo. Almeno 252 migranti morti dall'inizio dell'anno mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo. Siamo alla Grecia, 3 poliziotti sono rimasti feriti la sera del 9 marzo durante una manifestazione alla periferia di Atene contro la brutalità della polizia, ossia la manifestazione era contro la brutalità della polizia, a cui hanno partecipato circa 5.000 persone. La protesta è stata indetta dopo la pubblicazione di un video che mostra un poliziotto mentre colpisce un uomo con un manganello durante un pattugliamento per verificare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. In un'intervista rilasciata dopo la violenza che l'ha visto protagonista, il giovane ha dichiarato che la polizia avrebbe voluto imporre multe di 300 euro alle famiglie sedute in piazza e che egli sarebbe stato preso a calci per aver cercato di parlare con gli agenti. In seguito a questa dichiarazione è stata aperta un'indagine per far luce sull'episodio. I media nazionali e gli avvocati hanno effettivamente già denunciato un incremento delle aggressioni da parte della polizia negli ultimi mesi, specialmente durante le manifestazioni studentesche o di gruppi di sinistra. Il 10 marzo l'autorità russa responsabile di internet e dei mezzi di informazione, il Roskomnadzor, ha rallentato il funzionamento di Twitter nel paese, accusando l'azienda statunitense di non aver rimosso contenuti illegali sull'uso di droghe, sul suicidio minorile e sulla pedopornografia. Il rallentamento riguarda il 100% dei dispositivi mobili e il 50% di quelli fissi. Irlanda. Ritiriamo il nostro appoggio all'accordo di pace del 1998. L'annuncio dei paramilitari protestanti dell'Irlanda del Nord è clamoroso, anche se non del tutto inaspettato, e riporta indietro all'improvviso l'orologio della storia. Dopo settimane di tensione, la protesta degli unionisti contro il protocollo sulla Brexit assume adesso la forma di una minaccia ben precisa, quella di far saltare il trattato che 23 anni fa mise fine a 3 decenni di violenza nel paese. E quanto emerge con chiarezza dalla lettera recapitata ieri al primo ministro britannico Boris Johnson da Loyalty Community Council, l'organismo che rappresenta tutti i gruppi paramilitari unionisti protestanti. Il messaggio è inequivocabile. La galassia unionista si sente tradita dal protocollo sulla Brexit, non tanto per i suoi aspetti economici e burocratici, ma perché istituendo un confine marittimo tra Londra e Belfast avvicina di fatto una possibile riunificazione con Dublino. La lettera dei paramilitari unionisti, firmata dal presidente David Campbell, si conclude scaricando qualsiasi conseguenza spiacevole su Boris Johnson. Se l'accordo di pace risulterà compromesso in modo permanente, sarà colpa tua o dell'Unione Europea. Filippine. Le Nazioni Unite hanno affermato il 9 marzo di essere costernate da quella che sembrerebbe essere uccisioni arbitrarie di nove attivisti da parte delle forze armate delle Filippine nel contesto della lotta al comunismo del presidente filippino Rodrigo Duterte. Il portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Chamdasani, ha dichiarato che in totale 8 uomini e una donna sono stati uccisi il 7 marzo scorso durante un'operazione delle forze di sicurezza contro vari gruppi a sostegno delle libertà civili, considerati appartenenti al fronte comunista dal governo di Manila. Le uccisioni sono avvenute durante operazioni concomitanti nelle province circostanti, la capitale Manila, di Batangas, Cavite, Laguna e Rizal. Le vittime sarebbero state attivisti per i diritti dei lavoratori, delle comunità di pescatori e degli indigeni. Lo scorso 5 febbraio, Duterte ha dato ordine all'esercito e alla polizia di uccidere i ribelli comunisti nel caso in cui dovessero affrontare uno scontro armato. Il presidente ha specificato di finire coloro che fossero rimasti vivi e di assicurarsi che le loro salme vengano riconsegnate alle rispettive famiglie. Duterte aveva dichiarato: "Dimenticatevi dei diritti umani, questo è il mio ordine, sono disposto ad andare in galera, non mi faccio scrupoli a fare ciò che devo fare". Rivolgendosi direttamente ai ribelli comunisti, Duterte aveva quindi annunciato: "Siete tutti banditi, non avete un'ideologia, anche la Cina e la Russia sono capitalisti adesso". Dal 1968 nelle Filippine sono presenti gruppi comunisti che hanno lottato contro il governo e che hanno dato vita a quello che Al Jazeera English ha definito una delle rivolte maoiste più longeve al mondo. Passiamo al Sud America, Paraguay. Il centro di Asunción è stato lo scenario di una manifestazione pacifica che chiedeva la cessazione della corruzione in tutto il sistema statale e specialmente nella salute pubblica. Nonostante ciò è finita con una battaglia campale a causa dell'atteggiamento repressivo della polizia, che prima ha attaccato con molto accanimento i manifestanti e dopo ha dovuto arretrare di fronte alla ferma resistenza di centinaia di giovani. Una parte significativa della stanchezza popolare è la corruzione del governo di Abdo, così come anche del discredito generale per la mancanza di cure sanitarie per la popolazione nella lotta contro il Covid. Bisogna anche aggiungere come causa straordinaria la continua politica repressiva che negli ultimi mesi ha portato le forze militari a commettere assassini di lesa umanità, come è stato il massacro di due bambine argentine e la scomparsa di un'altra bambina, tutte della famiglia della guerriglia dell'EPP Carmen Villalba. Argentina, gli abitanti autoconvocati per il no alla miniera hanno marciato di nuovo nella città di Esquez contro il progetto di lottizzazione, come tutti i giorni 4 di ogni mese, e in particolare nel contesto di esplosione mineraria. Questa notte ha avuto luogo una nuova mobilitazione contro l'attività mega mineraria. Questo accadeva il 4 marzo. La riunione, come abitudine, è iniziata a Plaza General San Martín, dopo la colonna di gente ha attraversato le strade centrali della località. Una volta di più gli abitanti hanno dimostrato il rifiuto al progetto di lottizzazione e hanno chiesto l'urgente trattamento dell'iniziativa popolare nella legislatura.
Passiamo adesso alle notizie nazionali. No profit in pandemia. Nonostante i proclami accalorati dei mesi scorsi di Ursula von der Leyen sull'acquisto dei vaccini necessari ai paesi aderenti all'UE, la stessa presidentessa della Commissione Europea oggi si lamenta del fatto che le multinazionali produttrici dei vaccini finora signore autoritario D'Alema, consegneranno molto meno di quanto partito. AstraZeneca meno del 10% delle dosi relative al primo trimestre, Pfizer e Moderna meno del 50% per lo stesso periodo, considerando carta straccia i contratti sottoscritti con l'Unione Europea, peraltro secretati e in buona parte sconosciuti agli stessi europarlamentari. Un'operazione direttamente commerciale tesa a realizzare il massimo dei profitti vendendo vaccini al miglior offerente. Tutto ciò è possibile grazie al fatto che la proprietà privata dei brevetti consente alle multinazionali del farmaco un diritto di proprietà esclusivo dei vaccini, aumentando i costi e realizzando immensi profitti a scapito della vita e della sicurezza di milioni e milioni di persone nel mondo. In nome degli interessi di pochi azionisti, le multinazionali hanno poteri di vita e di morte sull'intera umanità, e tutto ciò mentre il meglio della ricerca pubblica e evidenti risorse, anch'esse pubbliche, vengono messe a disposizione di Big Pharma. Per giovedì 11 marzo sono stati chiamati in tutta Italia tre figli per ribadire che nessun profitto può essere consentito sulla pandemia. Ne riportiamo alcuni. Bologna, alle 17.30, in Viale Ercolani, davanti all'ospedale di Sant'Orsola. Firenze, sempre alle 17.30, stazione Santa Maria Novella, lato Alemanno. Livorno, alle 17, in Piazza Grande. A Pisa, sempre alle 17, in Piazza Garibaldi. A Roma, alle 16, in Piazza Montecitorio. 8 marzo a Cosenza. Nell'ambito della quinta giornata di mobilitazione globale di lotta transfemminista, sono state manifestazioni molto partecipate in più di 60 paesi contro il patriarcato e la violenza di genere. A Cosenza, in Calabria, è iniziata nella notte dell'8 marzo l'occupazione del tetto dell'azienda sanitaria provinciale, in località Serra Stiva, per chiedere una vera sanità pubblica accessibile e di qualità. Vogliamo, dicono gli attivisti, porre l'attenzione sulla violenza istituzionale che subiamo ogni giorno a causa di un sistema sanitario regionale inefficiente. Dopo un anno di PCM e di ordinanze regionali, infatti, ci troviamo ora ad una terza ondata di contagi, senza disporre di una riorganizzazione efficace delle strutture sanitarie. Chiesto dalle attiviste del collettivo FEM in Cosentino in Lotta, un incontro al commissario straordinario della sanità calabrese, l'ex prefetto Guido Longo. In mancanza per ora di risposte, le attiviste restano sul tetto ancora oggi. Giannini, nuovo capo della polizia. Lamberto Giannini, la cui carriera si è forgiata nella Digos, è il nuovo capo della polizia al posto di Franco Gabrielli, il quale è stato promosso a sottosegretario agli interni con delega ai servizi segreti. Con la Morgese confermata a capo degli interni, abbiamo di fronte un apparato repressivo fatto di veri professionisti della repressione. Sia Gabrielli che Giannini, incensati come democratici civil servant dalle folgoranti carriere senza macchie, in realtà hanno numerose schede nell'armadio del dimenticatore pubblico. Per Franco Gabrielli, gravi responsabilità per la mala gestione sull'immigrazione, per le vergognose promozioni di questori spesso a braccia, condannati per il G8, ma anche per i funerali, scandalo del boss Casamonica a Roma. Nel 98, il neo eletto capo della polizia, Lamberto Giannini, ebbe un ruolo centrale nell'arresto e nelle incriminazioni di Hashi Omar Hassan, il cittadino somalo accusato ingiustamente dell'omicidio dei giornalisti Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Fu tenuto in carcere per 17 anni, sulla base di alcune testimonianze anomale raccolte proprio da Giannini. Per il Tribunale di Perugia, che ha assolto il somalo nel 2016, si trattò di un defistante di ampia portata. Un uomo della squadra politica a capo della polizia, con il suo predecessore ai servizi segreti, rappresenta bene la scelta di campo del governo, trattare le insorgenze sociali come questione di interesse. Torino, maxi operazione poliziesca, oltre 30 misure cautelari, di cui la metà a minorenni. E di questo martedì mattina notizia di una grossa operazione di polizia per la manifestazione della sera del 26 ottobre dell'anno scorso a Torino, in occasione di una protesta contro il nuovo DPCM antipandemia. Sono 37 i destinatari delle misure cautelari, tanti giovanissimi e più di 200 gli uomini delle forze dell'ordine impegnati. I provvedimenti riguardano 24 maggiorenni e 13 minorenni, che secondo la polizia sarebbero giunti in centro quella sera dai quartieri della periferia della città, in particolare da Barriera Milano, Mirafiori e Valletta. Ai ragazzi arrestati viene contestato il pesantissimo reato di devastazione e saccheggio, in riferimento ai negozi colpiti nelle vie del centro di Torino, la sera della protesta, che aveva visto migliaia di persone partecipi e che nei giorni successivi aveva scatenato la polemica sulla vetrina bici in Francia. Passiamo a Notav. Io sto con Maya. Per il 16 marzo è stato chiamato un presidio di solidarietà davanti al tribunale di Torino per Maya, attivista 19enne Notav, picchiato durante un fermo della polizia, la quale dovrà comparire in tribunale per l'udienza relativa ai fatti accaduti tra la notte dell'8 e il 9 giugno 2017, momento in cui l'attivista è stata denunciata per violenza, resistenza pubblico ufficiale, oltraggio e per porto d'armi, a causa di 6 piedini da muro. Maya dovrà rispondere della sola accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, trovandosi ad affrontare un processo che, in maniera molto più che paradossale, la vedrà coinvolta sia come parte lesa che come imputata. Il poliziotto che le ha afferrato un pugno nell'occhio durante il fermo in commissariato dovrà invece rispondere dell'accusa di lesioni, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione. È evidente come il castello di accuse creato nei confronti di Maya stia vacillando, rivelando il grottesco tentativo di inficiare la denuncia coraggiosamente fatta il giorno dopo il settaggio. Nonostante la presenza di un video delle telecamere interne della caserma di Via Tirreno che mostra in maniera lampante le violenze inferte a Maya, quest'esito non era per nulla scontato. In Valsusa conosciamo bene la violenza degli uomini e delle donne in divisa e la conosciamo anche sui nostri corpi. Siamo state picchiate, ci hanno rotto il naso, ci hanno molestate e insultate per aver difeso la nostra terra e conosciamo molto bene anche le modalità di interrogatorio a cui sono sottoposte le donne che decidono di sporgere denuncia e rendere pubbliche le violenze subite, soprattutto quelle delle forze dell'ordine. Negli ultimi anni la polizia ha cercato più volte di fare sessioni su Maya, lo hanno fatto quando l'hanno incontrata alle iniziative successive, insultandola e cercando di umiliarla e intimidirla. Il 16 marzo alle 9.30 parteciperemo al presidio al Tribunale di Torino perché noi siamo con Maya e questa violenza non l'accettiamo, la ribaltiamo. Saremo a Torino per sostenere e portare tutta la nostra solidarietà a una compagna generosa e determinata che da molti anni ormai ha fatto della lotta a Notav la sua lotta. Flash mob al carcere delle Vallette, un violador è in suo cammino. Giovedì 11 marzo ci troveremo come FOM Notav insieme alle mamme in piazza per la libertà di dissenso, sotto il carcere delle Vallette, per portare solidarietà a Dana, Fabiola e a tutte le detenute. Saremo lì sulla scia delle contestazioni in merito all'8 marzo, per portare anche in questo luogo, simbolo malato del controllo, la performance collettiva El Violador è in suo cammino, che in quest'ultimo anno ha fatto vivere il mondo, identificando una condizione comune e che ovunque sta permettendo ai corpi collettivi di donne di sfondare nello spazio pubblico, nelle strade, nelle piazze, di fronte a monumenti e luoghi del potere, e di muovere un atto di accusa femminista tra i più radicali degli ultimi anni, senza sconti ed alcun gradino della gerarchia di realtà. Bologna. Un'altra vittima dell'amianto tra i ferrovieri. Mauro Roda, deceduto la notte del 4 marzo, elettricista dal 70 al 96, passava, come lui stesso ricordava, intere giornate all'interno di una galleria poco illuminata, con i treni che sfrecciavano pericolosamente. Si lavorava con torce per illuminare e mi occupavo di posizionamento dei cavi, e tutti i cavi e allacci, effettuavo riparazioni, modifiche o realizzazioni di opere nuove. Ma soprattutto, Roda raccontava che tagliavo e spellavo i cavi tutti i giorni, non solo quando ero in galleria. Ricordo polvere, tantissima polvere. La FEVA, Associazione dei Familiari e Vittime dell'Amianto, riporta che nel giugno del 2017 era stato diagnosticato il mesotelioma. Decine di anni dopo l'esposizione dell'amianto, di cui è nota la diffusa presenza in varie forme negli impianti elettrici, una presenza letale di cui già dalla metà degli anni 60 era conosciuta la pericolosità. Con questa ennesima vittima continuiamo ad assistere allo stupicidio di malattie e morti causate dall'uso criminale dell'amianto, a dicembre.
E passiamo alla cronaca locale, pressoché toscana, partendo proprio da Firenze. A Firenze, concorsi truccati al lunedì, si scopre l'acqua calda, ci verrebbe da dire, perché forse qualcuno se ne era già accorto. Comunque, anche quest'anno il rinomato Ateneo Fiorentino sale alla ribalta delle cronache per l'ennesima indagine su concorsi truccati. I nomi sono quelli delle persone che contano all'interno dell'istituzione, dal rettore Luigi Dei al numero uno della famosa azienda pediatrica Mayer Zanobini, coinvolgendo diverse cariche dirigenziali dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, fino ad arrivare a docenti ordinari di altre facoltà italiane e, pensate un po', anche al medico del Papa. Le indagini cercano di fare chiarezza sull'emissione di bandi finalizzati all'assegnazione di cattedre per docenti ordinari. I PM fiorentini al momento includono nell'inchiesta ben 39 nomi, cifra che però sembra destinata a salire, accusati di vari reati, tra i quali spicca l'associazione per delinquere finalizzata all'alterazione degli esiti delle procedure di reclutamento. Non stupisce affatto quanto avvenuto, il meccanismo indagato, ben noto a chiunque si avventuri nella carriera universitaria, era già finito nel mirino degli inquirenti più volte, tanto da far pensare che faccia parte a tutti gli effetti delle politiche di assunzione delle grandi istituzioni formative fiorentine. Sempre a Firenze andiamo nelle piazze di una città semichiusa perché potrebbe arrivare il divieto di vendita e di asporto per alcolici e superalcolici dalle ore 16 alle ore 22 il venerdì, il sabato, la domenica a Firenze appunto. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella aggiungendo che sarà anche introdotto un divieto di stazionamento in alcune aree del centro dove si sono verificati assembramenti di recente. Mercoledì ha detto porterò il provvedimento, quindi oggi, che sarà un'ordinanza, al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Queste nuove restrizioni cominceranno ad essere applicate da venerdì. Secondo Nardella, il consumo di alcolici è la principale, e non l'unica, ma la principale causa di assembramento in spazi pubblici come Piazza della Repubblica, Piazza Santo Spirito e anche in alcune aree verdi. Il divieto di stazionamento già applicato nell'area di Sant'Ambrogio, Piazza dei Ciocchi, Borgo La Croce, via Pietrapiana sarà allargato in Piazza Santissima Annunziata, Piazza della Repubblica, via Pellecceria e Piazza Santo Spirito. Questa è una notizia data dall'Ansa e a me, così a cazzotto, come si dice a Firenze, verrebbe da pensare che intanto tutto questo ricorda una dinamica e un'ordinanza molto molto contestata a Firenze di circa 2 anni fa, quella delle zone rosse. Pensate un po', le zone rosse non erano altro che un divieto di stazionamento in alcune aree del centro. Quindi c'è questa similitudine veramente incredibile. Fra l'altro le zone rosse furono anch'esse sviluppate ed approvate proprio dal comitato, come se lo chiama, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, appunto presieduto dal sindaco e da esponenti delle forze di sicurezza, quali Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia. Ma andiamo avanti. E andiamo avanti, andiamo a Prato, allo sciopero, dove c'è uno sciopero dei lavoratori Tech Sprint. C'è praticamente uno sgombero in atto, almeno lo era fino a poco fa, al presidio dei lavoratori di Tech Sprint, che dal 18 gennaio sono in sciopero per chiedere orari di lavoro umani e rispetto dei diritti dei lavoratori. Uno sgombero che arriva oggi, giorno in cui era in programma un tavolo di discussione con la Regione Toscana, e dopo il presidio di sabato 7 marzo che ha visto la partecipazione di centinaia di persone in solidarietà con i lavoratori. Proviamo ora a collegarci con Luca Toscano di Scoba, proprio dal presidio. E niente, non risponde, purtroppo non risponde, evidentemente rispondere nel bel mezzo di uno sgombero non è cosa semplice. Comunque appunto noi volevamo notizie più che altro dal tavolo che si è tenuto oggi, lo sgombero, appunto lo sciopero è in atto dal 18 gennaio, ma da un mese, era l'11 di febbraio, che i lavoratori prevalentemente della comunità bengalese sono in presidio permanente di fronte alla Tech Sprint. La Tech Sprint è un'azienda del macrolotto pratese si occupa di tessuti e purtroppo è un po' come tutte le aziende del Microsoft Pratese, non applicano quei tanto importanti contratti, e quindi si trovano persone che lavorano tutti i giorni per 12 ore, 7 volte 7 giorni a settimana, con paghe veramente da fame. Comunque niente, da Luca Toscano non abbiamo notizie e cercheremo di aggiornarci via via, sia nelle trasmissioni di Radio Wombat che magari anche mercoledì prossimo cercheremo di portare le voci di questa importante vertenza sul territorio toscano. Ma andiamo intanto a Ponte Leone. E Ponte d'Era, la questione è sempre quella del lavoro. Andiamo alla Piaggio, abbiamo visto un tavolo con la regione per le ex lavoratrici. Infatti ieri mattina, martedì 9, un gruppo di ex lavoratrici precarie della Piaggio, insieme a una delegazione del sindacato USB, ha incontrato il nuovo consigliere politico del governatore regionale Valerio Fabiani, l'assessore alle politiche sociali del comune di Ponte d'Era, Carla Cocilova, sì, non è uno scherzo, Carla Cocilova, e il funzionario regionale per la crisi aziendale Michele Baudet. Oggetto della riunione, la vertenza delle precarie storiche della Piaggio, a cui la multinazionale, dopo anni di lavoro e promesse di stabilizzazione, non ha rinnovato i contratti, optando per un turnover senza alcun criterio equo e condiviso. Infatti la multinazionale ha da tempo annunciato un piano di assunzione a termine per circa 400 persone, senza spendere una sola parola sulla situazione delle ex lavoratrici che per mesi hanno dormito sul tetto della fabbrica. Il sindacato e le lavoratrici hanno chiesto un intervento da parte della regione toscana affinché la dirigenza Piaggio rispetti gli impegni presi procedendo all'assunzione delle precarie storiche. Il consigliere Fabiani, pur sottolineando il ruolo necessariamente diverso delle istituzioni e chiarendo che le stesse non possono inserirsi in una trattativa di tipo sindacale, ha ribadito l'interessamento della regione sul caso specifico, che si tradurrà in una richiesta di incontro con la Piaggio. Mi giungono notizie per quanto riguarda il presidio a Prato. In tutti gli effetti è stato sgomberato. Probabilmente Luca Toscano non risponde al telefono perché la fonte dice se lo saranno bevuto. Tant'è vero che in un video è stato visto una delle due persone, Sara Saudiero, una delle esponenti di Ticobas, ammanettata a terra. Nell'aria gira una chiamata per un presidio oggi stesso. Bene, cercheremo di dare notizie. Comunque potete consultare per aggiornamenti sia la pagina Facebook di Ticobas Prato Firenze, sia anche il sito. Tutte le notizie della TechSprint sono riportate anche sulla pagina nazionale. Noi siamo in chiusura, vi leggiamo per ultima cosa il bollettino dell'inquinamento dell'aria da che aria tira, e un abbocco ai palinsesti. Allora, che aria tira? Cheariatira.it, che sarebbe la rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Aprendola si vede che vengono rilevate alte concentrazioni di polveri sottili a Genova con la centralina di Corso Firenze, contrassegnata dal bollino nero, valore di PM2,5 e PM10 a 36 e 45, mentre buona la situazione al di sotto dell'Appennino con bollini in prevalenza verdi, e meno buona invece al nord, dove si registrano alte concentrazioni di polveri sottili a Milano, bollino nero, altezza 51 e 52, Treviso, anch'esso nera, e Mantova. Non sto a leggervi i dati precisi, ma bensì solo le tendenze. E la radio, naturalmente, non si ferma qui. Alle 15 su Radio Spora, mezz'ora d'eco in replica. Alle 17 Caleidoscopio, alle 19.30 Masto Radio. Mentre su Radiogramma, l'emittente genovese, anch'essa sulle 13.59, la trovate alle 14 Break to the Past, mentre dalle 16 alle 17 Raccontami una fiaba a merenda. Radio Forte dal Forte Prenestino a Roma, alle 15.55 Note al Margine B, alle 16 Infoshop Talk su Radio Wombat, alle 14.30 Radio Contado in diretta, con il quale tra l'altro non abbiamo preparato il collegamento, alle 17.30 Buongiorno Palestina, alle 21 sessioni notturne e alle 22.30 Slick Chic. Approfitto di questo giusto per darvi alcuni eventi, non c'è niente di che. A Firenze, dalla punta.org, naturalmente il mercato del venerdì di Piazza Tasso, il mercato della rete Jérôme Laronde, dei comitati contadini toscani. E l'altra evento che troviamo, appunto, parlavamo del presidio probabilmente per oggi a Prato, sulla punta troviamo un evento che un pochino ci riguarda, perché è l'annuncio della diretta live all'Arte del Vizio tra le Wombat dei Matti delle Giuncaie, che avverrà domenica 14 maggio negli studio di Fritter. Marzo. Trovate i Matti delle Giuncaie che presentano il loro nuovo disco. Detto questo, non abbiamo affrontato collegamenti quest'oggi. Un saluto a tutti e tutte, in generale a tutte le persone che sono in ascolto, a tutte le persone che contribuiscono alla costruzione dei radiogiornali. Un saluto a Radio Spore, Radiogramma e Radio Forte. Un saluto alla redazione diffusa con Joao Olmo a casa. Qui abbiamo Briccobaldo, Tuco e Drago, che vi salutano ormai come di consueto. Fortissimo.
Radio giornale giù ma pirata. Radio giornale giù ma pirata.